Continuiamo il nostro percorso e siamo al versetto 129, vedete che pian piano ci avviciniamo alla fine, sono 176 versetti, qui siamo al 129, la lettera P. Comincia con un gesto di stupore. Ricordate che il Vangelo è pieno di gesti di stupore. Ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, questo stupore di fronte, guardate i gigli del campo, guardate gli uccelli del cielo. Gesù era capace di stupirci, di stupirsi. Chi non sa stupirsi non è capace neanche di amare, l'amore è sempre stupore. Comincia così, meraviglie sono le tue testimonianze, vedete sempre la concretezza rispetto all'espressione invece un po' eterea, no? Meravigliose, no, meraviglie sono le tue testimonianze, cioè le cose che tu hai fatto, Signore, quei gesti di tenerezza che hai avuto per noi, popolo di Israele, quei doni che tu ci hai fatto davvero ci stupiscono continuamente, sono meraviglie. Per questo le ha osservate la mia anima, sempre la solita parola nafshi, dove la i finale vuol dire mia, nafsh, quindi la mia anima vuol dire la mia stessa vita, cioè io sono talmente innamorato di te, Signore, che tutta la mia vita è l'espressione di uno stupore per quello che fai. La rivelazione delle tue parole illumina. Allora capite che la parola di Dio è una parola che è fuoco, è luce. È luce ai miei passi, l'abbiamo già vista, no? Con la lettera Nin. E quindi la rivelazione delle tue parole illumina, facendo comprendere i semplici. Quindi chi può capire queste parole? I semplici. Padre, ti lodo, ti benedico, perché tu le hai nascoste ai sapienti, le hai rivelate ai piccoli, i semplici. Sono quelli che sanno aprire gli occhi di fronte alle cose minime. La tua bocca, la mia bocca, aprì e sospiro. È il desiderio, no? Ricordate, aprire la bocca per... Ah, Signore, come desidero che tu riveli la tua bellezza. Aprì e sospiro, perché i tuoi precetti ho bramato. È proprio bramare un po' quando uno ha sete e non riesce a trovare, no? È la ricerca di chi, della cerva che allarga respirando le froge del muso per annusare, sentire se c'è dell'umido nell'aria. Signore, ho bisogno di te, senza di te sono come uno senza acqua, mi manca l'essenziale per la vita. Volgiti a me, abbi pietà di me, cioè Signore, io desidero, vienimi incontro, secondo il giudizio riservato per chi ama il tuo nome. Quindi se tu sai che io ti amo, fa che io ti trovi. Quindi in fondo è l'amore, la misura, il desiderio, la misura del dono. Sant'Agostino dice, quanto più tu desideri, tanto più il Signore ti dà. Agostino ha un'immagine molto bella nel commento al Salmo 37 o 38, fa il famoso, c'è un libro molto grosso, commento ai Salmi, è tutto un commento bello, anche un po' affascinante, un po' fantasioso, e dice che il desiderio è come un sacco. Se tu hai dei desideri grandi, quindi prendi il sacco, lo dilati, più dilati il sacco, più doni Dio ti mette dentro. Ecco perché bisogna avere un desiderio grande per ricevere doni grandi. Se io desidero cose grandi, Dio me li fa. Se io desidero banalità, certamente riceverò banalità. Dipende, no? per ricevere un dono, più grandi sono le tue mani, più grande è il dono che ti verrà fatto. Mi ricordo quando ero parroco, avevo quel vaso che c'è ancora nel mio ufficio, c'è un vaso blu, di blu, cioè decorato in blu di Det, viene dall'Olanda, e un po' tisce, insomma, e dentro ci mettevo sempre le caramelle, perché quando venivano dei genitori, delle coppie con il loro bambino, allora, no, io lo lascio fuori, ma no, faccia sedersi a vedere. Allora si dice, guarda, che se dopo sarai bravo ti darò un dono. E dopo aver parlato con loro, con i genitori, no, allora a un certo punto, guarda, sei stato molto bravo, allora apri le mani, vedi questo vaso pieno di caramelle, io adesso ti riempio di caramelle. Allora questo bambino apre le mani, poi dice, mettile nelle mani del mio papà, che ce ne sta pensando. E allora il papà, che vergogna! No, guarda, complimenti, hai un figlio intelligente, perché più grande è il recipiente, più ne ricevi. E allora ecco qui, dilata il desiderio, no? Allarga le tue mani e vedrai che, ecco, i bambini sono molto intelligenti. Quando io ho dipinto questo quadro, credevo di aver fatto una cosa bellissima, allora avrei voluto fare una cosa un po' che richiama le icone, allora ero un anno dopo che ero prete, l'ho fatto per la cappella dell'oratorio, e dopo la cappella non so cosa ne hanno fatto, un giorno mi hanno detto che non c'era più, ho detto, datelo a me che so dove metterle, avevo appena fatto la sala conferenze, l'ho messo qui. E quindi giorno, la settimana santa, ho inaugurato, quindi nel 1973, c'è anche la data, credo, sì, 73. Ho inaugurato la settimana santa, ho inaugurato la cappellina dell'oratorio, con i bambini, la messa al mercoledì santo, allora, visto che c'è Gesù, San Giovanni, e allora dice, perché, vedete, chi sono questi due personaggi? San Giovanni, Gesù, ah, bene, bene. Perché hanno lo sguardo così triste? E quindi dice, ma perché Gesù ha appena detto, ancora poco sono con voi, un altro poco, poi non mi vedrete più, no? Uno di voi mi tradirà. Io non ho detto questo, vediamo un po', zero, niente. Poi, ma allora bambini, perché? Uno alza la mano, perché hanno un pane in due. No. Ecco, non avrei mai pensato un'interpretazione più teologica. Allora, ogni volta che lo guardo dico, ma perché ho fatto un pane solo? Perché, ecco, allora, per dire che loro sono molto più pratici, quindi la mia delusione di pittore, basta, meglio. Però, per dire che effettivamente i bambini sono, ecco, la semplicità di chi sa andare oltre tutte le considerazioni. E quindi, Signore, ho questo desiderio, no? Volgiti a me, abbi pietà di me, quindi secondo il giudizio per chi ama il tuo nome, cioè rendimi quello che mi aspetto, no? Dal momento che io desidero il bene, dammi il bene. I miei passi rendi saldi secondo il tuo detto e non domini su di me ogni male col aven. Cioè che il male non domini su di noi, viene bene il Padre nostro, no? E fa che il male non domini su di noi, e liberami dal male, o se volete dal maligno, bene, non si sa bene com'è lì, perché a po tu poneru, che di per sé vuol dire liberarci dal male, ma anche dal maligno, perché è un genitivo, e se fosse stato un accusativo o un nominativo era diverso, potevo capire se era un maschile o un neutro, ma siccome è un genitivo va bene per tutte e due, per cui si può tradurre liberami dal male o liberami dal maligno. E allora sapete come ha fatto la CEI, lo raccontava Martini quando mi raccontava questa cosa qui, diceva i traduttori, lui lo faceva parte anche lui, sono stati furbi, vuol dire che lui no anche. Allora, siccome bisognava decidere se male o maligno, hanno scritto liberami dal male con la M maiuscola. Ognuno la legga come vuole, c'è questa possibilità di interpretarlo male o maligno. E poi liberami di nuovo dall'oppressione dell'uomo. Attenzione, l'uomo è Adam. di per sé, quindi non vuol dire l'uomo che è il mio vicino di casa, eccetera. Liberami dall'oppressione di chi è fragile. L'uomo è Adam, è il terroso. Signore, noi che siamo così terrosi, che siamo fragili come la terra cotta, non cotta, cioè la terra non cotta, fragile come ancora peggio, perché la terra cotta, vabbè, regge un po', ma la terra non cotta è secca, dopo un po' crolla, basta un po' di umidità. Allora, Signore, liberami dall'oppressione di noi, siamo così fragili eppure siamo anche così duri qualche volta, manchiamo di misericordia, e custodirò i tuoi ordini. Il tuo volto, Signore, fa brillare sul tuo servo, ancora una volta, vedete, oppure fa risplendere, quindi è sempre la luce, il tema della luce, la luce del volto di Dio, no? Quando verrò e vedrò il tuo volto, no? L'altro salmo che esprime questa, no? Arpu, sì, credo che sì, Arpu Uduki Anochi Elohim. No, Avo Verahe Pene Elohim, questo è. Quando verrò vedrò il tuo volto, no? Il volto è proprio Pene Elohim, quando vedrò il volto di Dio. E allora dice, Signore, ho desiderio di vederti, fa che io veda la tua luce, vede in mente Mosè, no? Ricordate, fammi vedere il tuo volto. Signore, fa che io conosca in intimità la tua persona. Vedere il volto non vuol dire mica vedere con gli occhi, ma è avere questa capacità di cogliere la presenza. Quando Teresa Neumann, una mistica un po' come Martha Robben, anche lei viveva solo di Eucaristia, soltanto che lei non era immobile, camminava, era stata miracolata opera di, per l'intercessione di Santa Teresina, aveva delle vertebre che erano date per una torsione sbagliata durante lo spegnimento di un incendio quando era giovane, passando dai secchi così, sono inclinate le vertebre rotte, quindi immobile, non poteva più fare niente. A un certo punto, mentre era nel letto, le appare Teresina e le dice: non temere, alzati, rifatti il letto, sei a posto. E la cosa più straordinaria è che dalle radiografie lei risulta che le vertebre erano rotte, ma lei ha lavorato tutta la vita come se le vertebre fossero a posto. Quindi questo è il mistero. Come faceva a lavorare con le vertebre rotte? Non si sa. Teresa Neumann. E però quando lei riceveva la comunione, diceva che vedeva Gesù, e allora le domandarono: ma com'è questo Gesù che tu vedi? No, dice, io non vedo Gesù, vedo una grande luce, e l'unica cosa che vedo di Gesù sono dei piedi che si avvicinano verso di me. Quindi Gesù chi è? È bello la comunione, cos'è? Vedo Gesù che cammina verso di me, viene verso di me, quindi è una grande luce, e se vedo la luce vuol dire che è Lui. È uno che mi dà luce. Io posso essere nelle tenebre, ma c'è questa luce che è Lui. E questa luce è sufficiente, basta. E quindi fa risplendere, insegnami i tuoi decreti. Ruscelli di acque scesero dai miei occhi. C'è un po' quello che piange tanto, no? Proprio più che fiumi, la parola ebraica è ruscelli. Perché il fondo dei fiumi sono più grossi, ma quando si vede che uno che piange molto, si trova proprio che, ricordate anche i cartoni animati, no? Si vede quasi una specie di fontanella che viene fuori dagli occhi, ecco, quindi ruscelli di acque scesero dai miei occhi, perché non hanno custodito la tua legge. Cioè, la mia tristezza qual è? È quella di vedere che la tua legge è preziosa e invece non è custodita, viene buttata un po' così, viene messa su una bancarella, le cose più preziose, con rischio che qualcuno le rubi. E chi è quel qualcuno che ruba la parola? Quel qualcuno che ruba la parola è il Satana. Il Satana ruba la parola. Ricordate che è il ladro della parola, no? Viene seminata sulla strada e lui arriva, la ruba. E Gesù dice, ecco così, e chi ascolta e poi non viene per curiosità, allora si fa rubare la parola. E siamo alla seconda parte. Sade? Giusto, vedi, vedete subito, Sade? Giusto si dice tzadik, e comincio quindi con la lettera giusta, tzadik Yahweh, giusto tu Yahweh, e retto i tuoi giudizi, i tuoi giudizi sono retti, ma lì non c'è un nei, ma i tuoi giudizi retto, hai ordinato con giustizia le tue testimonianze, ricordate la giustizia. Giustizia, abbiamo detto, è il ribaltamento della logica pratica che noi abbiamo, no? Io devo scegliere uno che faccia un lavoro bene, sceglierò il più grave, il più bravo, il più perito, e invece Gesù sceglie l'ultimo, no? Come chi è che Pietro magari credeva chissà chi, per quando Gesù dice tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E allora dice, Pietro, roccia, forte. E dopo che capisce, quando capisce che Pietro, tu sei Pietro, e su questa pietra, scassata che sei tu, che sei proprio tu, malgrado che tu sia scassato, io costruisco la mia haral, cioè la mia comunità, il mio popolo nuovo, è costruita da lì. Ho costruito il popolo nuovo, il primo popolo dell'umanità nuova, da chi? A partire da un vecchietto di 75 anni che avrà un figlio a 100, con una moglie sterile, quindi per dire, ricordati che io non scelgo quello che scelgono gli uomini, no? In fondo, cosa poteva fare Gesù il giorno della moltiplicazione, cosiddetta moltiplicazione dei pani? Facciamo il miracolo dei pani, che non si è moltiplicato niente lì. Cosa poteva fare? Poteva dire, ragazzi, adesso guardate in alto, vedrete tutti i pani e i pesci scendere. Poteva farlo, no? C'è Dio. E invece Gesù dice, andate a vedere quanto avete. 5 pani e 2 pesci. E dicono loro stessi, ma che cos'è questo per tanta gente? Fatevi sedere. Allora, è la sfida di Dio proprio questo, che cos'è questo per tanta gente? Cioè, tu credi che il Signore per fare cose grandi ha bisogno di persone grandi, ma lui invece non ha bisogno di persone grandi. Cioè, Signore, tu con giustizia hai ordinato con giustizia le tue testimonianze. Cioè, tu hai ribaltato. Cioè, tutte quelle cose che noi riteniamo piccole le fate vedere grandi, e tutte le cose che noi pensavamo grandi ci hai fatto vedere la loro piccolezza, la loro esiguità. Ecco la giustizia di Dio, la si becca la giustizia. E molta, e fedeltà, molta, ancora una volta la fedeltà, no? Che ho già detto, piuttosto che fedeltà, io direi lealtà. Cioè tu, Signore, attraverso la tua lealtà assoluta, la tua, il tuo essere veramente vero in quelle cose che hai detto, perché non hai detto una cosa e poi ne hai fatta un'altra, ebbene la tua lealtà è veramente molta, hai organizzato tutto secondo la tua lealtà, meot, molta. Mi ha consumato il mio zelo perché dimenticarono le tue parole. Viene in mente lo zelo di Gesù nel Tempio, no? Lo zelo per la tua casa mi divora, questo è Isaia, però anche qui c'è lo zelo, cioè perché me la prendo tanto che questa parola non venga accolta, scrive questo autore, quest'uomo che ha scritto questo salmo, ma perché, Signore, sono così innamorato di te e della tua parola che soffro soltanto all'idea e al pensiero che tu non vieni ascoltato, che tu vieni messo da parte, che tu non vieni accolto, che questa parola venga buttata via. Quindi mi ha consumato, perché dimenticarono le tue parole. Dimenticare vuol dire obliare, no? Togliere dalla mente, togliere dal cuore, ricordare vuol dire portare nel cuore. E quindi dimenticare vuol dire togliere, no? Dal cuore. Purificato è il tuo detto, molto, di nuovo ancora la parola meon, molto. Cioè la parola che tu dici, Signore, il tuo detto è purificato, Yamimra è purificato, cioè non è una parola inquinata come la nostra. Le nostre sono sempre parole con dentro delle mezze verità. Dico ma non dico, perché mi voglio in qualche maniera salvare in corner, no? Allora faccio delle mezze promesse in modo tale che se anche non si avverano, però tutto sommato abbiamo detto una bugia intera. E ricordate che le mezze bugie sono delle complete verità, cioè che le mezze bugie sono delle totali falsità, perché comunque la verità o c'è o non c'è, no? La parola ebraica verità si dice Hemet. I rabbini, che erano abili nella loro analisi delle parole, quindi si perdavano anche a vedere le lettere dell'alfabeto, ed è formata da Alef, Mem e Tau, questa parola, Hemet. Dicevano, che cos'è la verità? Allora, Alef, Mem e Tau sono tre lettere dell'alfabeto, inizio, metà e centro dell'alfabeto. Allora, cos'è la verità? È qualcosa che è vero all'inizio, metà e alla fine. Se è una mezza verità, non è più verità. Deve essere vera all'inizio, metà e alla fine. Le cose fatte a metà non sono vere. Pensate cosa vuol dire. Una santità a metà non esiste. No? Che cos'è la perfezione? La perfezione non è tutto ok, non si sbaglia mai. Siate voi dunque perfetti. Il verbo, la parola perfetto, viene dal latino perficere. E cosa vuol dire perficere? Vuol dire portare a compimento. Ed è la traduzione letterale del greco, il verbo è teleo. Siate dunque voi teleioi, dice. Quindi siate capaci di portare le cose fino in fondo. Non fate le cose a metà. E fa l'esempio, se abbiamo il padre, il quale fa piovere sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti, quasi a dire, come Dio non fa le cose a metà, non ama solo i buoni, o Dio li accoglie tutti, anche tu, vuoi essere perfetto? Non fare le cose a metà. Cos'è la perfezione? Amare non a metà. Amare non a metà non vuol dire iniziare tutti, devo essere attento, perché se noi l'amore lo vediamo in maniera un po' sdolcinata, no? La mia mamma che mi dava gli scalpellotti, e ve li dava quando avevo ancora la veste già, non è che non mi volesse bene, appunto perché mi voleva bene. Dicevo, ma mamma, ho la veste sacra, te lo fa da me che la veste lì tedesca. Diceva, no, per dire, e lei faceva la sarta, aveva fatto lei la veste, quindi diceva, no? Come quella là che prendeva il rosario e poi faceva così a uno che gli dava fastidio e lo picchiava in testa, ma io gli ho detto, ma il rosario benedetto allora vale di più. Allora, per dire che amare non vuol dire viziare, capite? Amare vuol dire voler talmente bene a una persona che il mio bene diventa anche qualcosa di esigente, che lo inchioda alle sue responsabilità e lo fa crescere. Un amore che non fa crescere è viziare, non è amare. E dunque, ecco, Signore, c'è questo amore, insomma, no? Sono consumato da questo zelo, perché sono quelli che hanno dimenticato. Purificato è il tuo detto molto, il tuo servo lo ha amato. E poi la conclusione, io sono piccolo, io, addirittura cioè, sono, piccolo e disprezzato, parla tu così, una specie di titolo che dà al suo ritratto, no? Come uno fa il ritratto di sé, l'autorità è scritta, piccolo e disprezzato, dopo noi traduciamo, io sono piccolo e disprezzato, no, piccolo e disprezzato, non ho dimenticato i tuoi ordini, vedi? Sono proprio perché sono piccolo. Non dimentico te, perché di te ho bisogno, non posso dimenticarti, perché sei colui che dà senso alla mia vita. La tua giustizia, di nuovo, vedete che quante volte vedete tutto giustizia, perché essendo la parola tzade, che la giustizia comincia appunto con la tzade, la lettera dell'alfabeto tzade, allora, la tua giustizia è, anzi non c'è neanche la è, ve lo dico così com'è, la tua giustizia, giustizia per sempre, quindi giustizia e basta. Non è una giustizia metà, anche qui, come non è metà la verità, non è metà, tu fai le cose bene, intere, leolam, per sempre. E la tua legge, verità, neanche, bene, lui, emet, cioè la tua legge cos'è? È vera all'inizio, metà e alla fine. E la verità, notate bene, per loro non è una realtà astratta che è dentro nella testa. Io so tutte le verità della fede. La verità nella lingua ebraica non è questo, è il progetto d'amore di Dio che si attua nella nostra storia. Questa è la verità, è qualcosa che io posso vedere. Lui ha un progetto e questo progetto lui lo compie, lo attua nella mia storia, ecco la verità. Per quello che Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, la verità. Io sono la via, va bene, la strada che Dio ti mostra perché tu possa trovare il punto d'arrivo. Perché, ricordate la prima parola, Adamo hai perso la strada, dove sei? Dove sei? Hai perso la strada. Allora Gesù risponde, no, io sono la via, ecco la strada. La verità, cioè, sono colui che mostra qual è il progetto del Padre. Te lo faccio vedere nella concretezza della mia vita. Guarda qual è il progetto, amare fino al dono totale di sé. Ma non amare barando, come dicevo prima, perché amare fino al dono totale di sé, Gesù non è che ha detto, vabbè dai, tiriamo, ma facciamo neanche finta, no, no, ha parlato poi chiaramente con gli apostoli. A Pietro ha detto, mi rinnegherai 3 volte, a Giuda ha detto, tu mi stai per vendere, cioè non è che Gesù ha detto, e agli altri ha detto, non è che ha detto, voi invece tutti bravi, no, tutti scapperete, tutti direte non mi conoscete, adesso tutti dite che, ah sì Signore, tu moriremo per te, no, no. Non c'è nessuno che si è salvato degli apostoli, nessuno. Per cui, no, c'è solo il discepolo che Gesù amava, ma non sappiamo se era Giovanni. Il discepolo che Gesù amava è un modo per dire soltanto colui che è disposto a stare a fianco di Gesù nel suo grembo, non lo abbandonerà mai. Ma San Giovanni sta scrivendo per dare un esempio ai cristiani degli anni 100, siamo già alla terza generazione, e quindi ogni volta che lui esprime, presenta qualcuno, in San Giovanni le persone, eccetera, sono piuttosto i tipi del cristiano, che soltanto 200 anni dopo, 150 anni dopo, ha detto che il discepolo che Gesù amava era Giovanni, ma non è scritto da nessuna parte. Si trova 5 volte, il detto nel Vangelo di Giovanni, il discepolo che Gesù amava, ma è per dire chi è il discepolo? Era colui che era nel grembo di Gesù, ha incolpato Gesù. Era nel grembo, cioè era, ricordate dove era il povero Lazzaro quando è morto? Fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, o nel grembo, è incolpato Abramo, viene portato nel grembo di Abramo, cioè in comunione con Abramo, l'uomo della fede è lì. Allora quando tu sei nel grembo di Gesù e respiri con lui, sei con lui, sei generato da lui, allora puoi capire dove sta il tradimento e dove sta la virtù. Per quello che è nel grembo di Gesù e capisce chi lo tradisce, no? Ma non dice, Pietro disse al discepolo che Gesù amava, chi è? Non so se avete mai notato, e Giovanni dice, chi è il Signore? Io sono nel grembo, e lui dice, colui al quale darò il boccone intinto, cioè colui che amo di più. Dare il boccone intinto vuol dire, era la persona più cara della mensa, intingevo un boccone e glielo do, mi viene chiamato taglielo in bocca, il boccone della sposa, che in fondo il gesto a Giuda è questo, Giuda, qualunque cosa farai, io ti amerò sempre. E cosa ha capito Giovanni? Ha capito che colui che ti tradisce è colui che tu devi amare di più, no? E non dice, allora Giovanni, oppure dicevo che Gesù fece l'occhiolino a Pietro dicendo, no, gli dice solo chi è. E Gesù dice, devi capire chi è, colui che mi tradisce, di solito è quello che io amo di più, cioè io non abbandono mai i traditori, no? Non so se ho reso l'idea. Il Vangelo di Giovanni è il Vangelo del mistico, dello specialista, del presbyteros, uno che è diventato adulto nella fede, e quindi c'è un cammino arduo. e la meta è diventare come il discepolo che Gesù amava. Quindi se diventi il discepolo che Gesù amava, sei anche sotto la croce perché sei con lui e ricevi in eredità Maria e diventi il simbolo del popolo nuovo, dell'uomo nuovo, colui che rimane nel grembo di Gesù e quindi sa riconoscere ciò che è di Gesù, ciò che non è di Gesù. Ma una lunga digressione inutile e dannosa. Andiamo avanti. E allora se eravamo arrivati eravamo alla Emet, sono arrivato a dire, Gesù ha detto io sono la verità e quindi sono arrivato lì e quindi ho fatto una digressione lunghissima. Angustia e affanno mi hanno colto, i tuoi precetti, le mie gioie. Cioè da una parte ho avuto angustia e affanno, però dall'altra parte i tuoi precetti, le mie gioie. Non è mai i tuoi precetti, non esiste nell'ebraico il ma. Cioè da una parte ho fatto due esperienze, ho avuto da una parte angustia e affanno, dall'altra parte però ho trovato le gioie. Ma dove sono le gioie? Le gioie sono nei tuoi precetti. È la tua parola che è un consolante, non sono le chiacchiere della gente, non sono le parole di convenienza dei cosiddetti amici che ma no, ma dai, sta su, eccetera. Boh. Se poi andate da psicologo, lo pagate profumatamente, vi tira su anche di più, no? E più vai, e più lui ci tira su, perché tira su anche lui poi. Giustizia, le tue testimonianze, leolam. Cioè, le tue testimonianze sono per sempre, giustizia. Cioè, sono l'espressione del ribaltamento di tutte le mie attese. Signore, come dire, tu mi sorprendi sempre. Fammi comprendere, e vivrò. Cioè come faccio ad avere la vita? Quando vivrò? Quando tu mi fai comprendere. Una vita che non comprende il tuo mistero d'amore è una vita vuota, una vita senza senso, una vita perduta. Ecco, dopodiché possiamo metterci anche noi a leggerlo insieme, questo testo. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti. Per questo la mia anima custodisce la rivelazione delle tue parole, illumina da intelligenza ai semplici, apro anelante la mia bocca perché bramo i tuoi comandi, rivolgi il tuo volto a me e apri pietà di me, secondo il giudizio riservato a chi ama il tuo nome. Rendi saldi i miei passi secondo la tua promessa, così che non domini su di me nessuna iniquità. Riscattami dall'oppressione dell'uomo e osserverò i tuoi precetti. Fa brillare il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Fiumi di lacrime scendono dai miei occhi che non osservano la tua legge. Tu sei giusto, Yahweh, e retto nei tuoi giudizi. Con giustizia hai ordinato i tuoi insegnamenti e con grande fedeltà mi divora lo zelo, perché i miei avversari dimenticano le tue parole. Purissima è la tua promessa e il tuo servo la ama. Io sono piccolo e disprezzato, ma non dimentico i tuoi precetti. La tua giustizia è giustizia eterna, e la tua legge è verità. Angustia e affanno mi hanno colto, ma i tuoi comandi sono la mia felicità. Giustizia eterna sono i tuoi insegnamenti, fammi comprendere e avrò il